mille voci. Quando mi sono trovato davanti a una copia del saggio storico edito da Armando Dadò intitolato Sul ciglio del fossato, la Svizzera alla vigilia della Grande Guerra, le mie prime domande sono state: perché fermarsi sul ciglio del fossato? Perché non andare oltre quel fossato, appunto, che ha cambiato la storia dell'Europa e possiamo dire del mondo? L'autore di questo saggio è lo storico Orazio Martinetti, che è anche giornalista culturale e quindi abituato anche a domande apparentemente provocatorie. Intanto ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, con l'assistenza tecnica di Enea Ponzio, e ai telefoni Tania Ciriaco. E ben trovato Orazio Martinetti, storico, autore del saggio Sul ciglio del fossato, la Svizzera alla vigilia della Grande Guerra, che conta ben 300 pagine. Ma per raccontare cosa? E uso volutamente il verbo raccontare, perché se non fosse un saggio storico, il titolo davvero potrebbe far pensare a un romanzo. Innanzitutto ben trovato, Orazio Martinetti.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Ci faremo poi aiutare anche da altri interlocutori che vi presento tra un attimo. Però prima domanda così a bruciapelo: perché fermarsi sul ciglio del fossato?
L'espressione fossato è, diciamo, una mia traduzione, ma è la traduzione anche che era stata introdotta in quegli anni nella stampa ticinese, del termine graben o del termine in lingua francese fossé. E cos'era questo graben? Era appunto questo fossato, questa faglia che si era creata soprattutto durante la guerra, ma io cerco appunto di dimostrare nel mio libro che questo fossato fra Svizzera tedesca e Svizzera francese si era creato soprattutto negli anni della Belle Époque, quindi gli anni che vanno all'incirca dal 1900 al 1914. È un'epoca che è stata definita appunto bella, no? Bella perché sembrava che in Europa e quindi anche in Svizzera i conflitti si fossero ridotti, quindi che regnasse una sorta di quiete. Ed è un periodo anche molto interessante da un punto di vista culturale, perché è il periodo di grandi scoperte. Per esempio Einstein, in quell'epoca, che formula la teoria della relatività, ma possiamo parlare anche di un fenomeno più noto, più popolare, come per esempio il futurismo, quindi le avanguardie letterarie, le avanguardie artistiche, soprattutto Vienna. Cioè è un periodo di grandi fermenti, di grandi ricerche, ci sono degli sviluppi molto forti in tutti i rami del sapere, dalla letteratura alla storia, dalle scienze cosiddette dure, la chimica, la fisica, la biologia. Quindi è un periodo che di pace, apparentemente di pace, anche se poi le guerre qua e là scoppiano, ma non sono guerre mondiali, no?
Scoppiano altrove.
Sono ancora guerre, diciamo, che ripetono gli schemi ottocenteschi, quindi guerre controllate, soprattutto circoscritte, localizzate, che si spengono dopo qualche mese, eccetera. Ed è un po' l'idea anche che si ha quando scoppia la prima guerra mondiale, alla fine di luglio, inizio agosto del 1914, c'è l'idea comunque che questa guerra finirà in breve tempo, pochi mesi. I tedeschi sostengono appunto che entro, pare, 45 settimane sbaraglieranno la Francia e quindi tutto si concluderà entro Natale o giù di lì, tutte le truppe ritorneranno a casa. E quindi c'è ancora questa idea ereditata dall'Ottocento della guerra localizzata, combattuta su fronti molto delimitati, e che poi si concluderà e quindi si farà la pace, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un po' il contesto generale in cui si inserisce questo titolo, appunto Graben, che è il fossato che si crea in quel periodo tra la Svizzera tedesca, che è molto affascinata dall'impero tedesco. Cioè l'influenza che l'impero tedesco esercita sulla Svizzera tedesca è molto forte. È un'influenza derivata dalla forza economica della Germania, che diventa appunto una potenza anche coloniale dopo il 1870, dopo l'unificazione, mentre dall'altra parte c'è la Svizzera francese, che invece subisce fortemente l'influenza della Francia repubblicana, quindi le istituzioni repubblicane, non quelle imperiali come la Germania, ma quelle repubblicane, quindi democratiche, e soprattutto l'influenza culturale di Parigi.
E poi c'è il Ticino, ovviamente, che guarderà
quello
l'Italia,
ci vediamo tra
un attimo. Qui in studio con noi saluto anche Alessandro Zanoli, che è redattore del settimanale Azione, è letterato, è ricercatore storico, potremmo anche dire. Recensendo il saggio per il giornale, per il settimanale, Zanoli scrive: Orazio Martinetti ci offre una ricerca dal taglio estremamente personale sulle vicende di inizio Novecento, avvenimenti e pensieri così importanti e così fondanti per la storia sociale europea del secolo scorso. In che senso ci offre questo taglio?
Bellissimo, buongiorno a tutti innanzitutto. A me piace molto, devo dirlo, leggere i libri di Orazio, che è un amico di periodo storico, perché entrambi siamo appassionati di queste vicende di inizio Novecento, fine Ottocento, inizio Novecento. Lui dal punto di vista proprio delle faccende storiche vere e proprie, politiche, io più dal lato letterario, visto che mi interesso di letteratura proprio di quell'ambito, in particolare della letteratura ticinese, della cultura ticinese di quel periodo, focalizzando il mio interesse sulla figura di Francesco Chiesa. La cosa che mi piace molto dei lavori di Orazio è che hanno un taglio, come dicevo, estremamente personale, intendevo, nel senso che lui apre la riflessione attorno a queste vicende e questi avvenimenti non semplicemente da un punto di vista ticinese, come capita spesso di vedere, cioè da un punto di vista che tiene sott'occhio le dinamiche politiche del nostro cantone, quello che è successo, eventualmente i rapporti con quanto succedeva in Italia in quello stesso periodo. Lui invece guarda le cose da una prospettiva esterna. Per lui questo libro, secondo me, in questo libro ha dato a noi ticinesi la possibilità di vedere che cosa veniva detto e quali erano i temi in discussione all'esterno del Ticino, però guardando anche il Ticino in un'altra prospettiva, soprattutto nella Svizzera tedesca e nella Svizzera romanda. È una prospettiva che a noi manca spesso, perché negli studi storici legati a questo periodo si ha, da un certo punto di vista, la mia opinione, la tendenza a enfatizzare gli aspetti che riguardano i movimenti della politica ticinese di quel momento, quindi i problemi, le diatribe tra partiti, i collegamenti con la politica italiana, la vicinanza con la scena politica italiana, le polemiche anche con quello che succedeva in Italia, ma si perde sempre di vista, o perlomeno nessuno è andato a vedere come Orazio, che cosa si diceva sia del Ticino e delle questioni ticinesi, sia nella Svizzera tedesca quanto nella Svizzera romanda, e soprattutto come tutto questo si armonizzasse o si sintonizzasse con la situazione europea di quel periodo. Non bisogna dimenticare che tutti gli avvenimenti di quegli anni non scendevano dal cielo così slegati dalla temperie europea, ma avevano ognuno una propria logica legata in discorsi molto ampi, che peraltro, e Orazio me lo può confermare sicuramente, leggendo la stampa dell'epoca si nota un'attenzione incredibile alle vicende europee, no? Sui giornali ticinesi si discuteva di cosa succedeva in Germania, cosa succedeva in Francia, cosa stava succedendo in Russia, quindi c'era effettivamente un'apertura sul mondo che nel suo libro io trovo è riuscito a riassumere in modo molto molto semplice, direi proprio così. E infatti, un po' ironizzando nel mio articolo, nella mia recensione, dicevo che se io fossi stato ancora al liceo oggi avrei avuto molto piacere ad avere questo libro di Orazio come libro di testo, perché dà una lettura anche con un tocco di ironia, secondo me, ogni tanto, che lo rende proprio leggero, ma ha un fondamento scientifico incredibile. Devo dire onestamente che glielo confessavo prima, gli sto rubando un sacco di titoli della bibliografia, perché i suoi lavori sono veramente fondatissimi.
Lo ricordavo prima, 300 pagine possono sembrare tante, ma per un libro che deve raccontare un periodo che davvero ha cambiato le sorti dell'Europa e del mondo, 300 pagine potrebbero essere davvero poche. E peraltro c'è tutto un apparato bibliografico e comunque di introduzione storica molto generale che davvero potrebbe essere utile anche come libro di testo scolastico. Poi è chiaro, c'è, come dire, è concentrico, no? C'è l'Europa, c'è la Svizzera, c'è il Ticino, la Svizzera italiana. Adesso dovremmo avere collegato al telefono anche, io spero che ci senta correttamente, anche Fabrizio Viscontini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Storico, anche lui, che tra l'altro, proprio con Orazio Martinetti, sabato 14 luglio, no? Farete una conferenza dibattito tra storici presentando proprio il libro sul Ciglio del Fossato. Bella l'idea che poi ci sia una conferenza dibattito tra storici su un periodo come questo. Adesso Fabrizio Viscontini, lo chiedo anche all'uomo di scuola, perché un libro come questo può essere così interessante e attuale oggi da leggere?
Ma perché evidentemente dà una visione vasta della società del tempo, della politica del tempo e anche di quelle che erano le forze presenti nella Belle Époque e quindi dell'importanza per esempio del nazionalismo e dell'imperialismo. Quindi dipinge evidentemente molto bene la società dell'epoca e poi cambiando di scala tratta della Svizzera, del nostro paese.
E questa già mi sembra una risposta molto sintetica. Poi riprendo quello che diceva Alessandro Zanoli, lo trasformerò in domanda ovviamente da fare ad Orazio Martinetti, perché Zanoli sottolineava questa capacità di porsi delle domande su come il Ticino veniva percepito nel resto della Svizzera, quindi non concentrarci semplicemente alle beghe di partito tra conservatori e liberali, che portarono tra l'altro anche a fatti di sangue, e non dimentichiamocelo, però appunto questa visione un po' ticinocentrica, svizzero-italiano-centrica, invece si apre a una prospettiva più ampia. Ed è interessante capire poi quali sono le conseguenze di tutto questo, perché, lo dico a mo' di provocazione, ma poi ce lo faremo spiegare meglio da Orazio Martinetti, bisogna pensare a questo periodo storico come un periodo che ha messo addirittura a repentaglio il futuro unitario della Svizzera. Lo dico come provocazione, ma spero che sia una provocazione che susciti magari anche delle domande e delle riflessioni da parte dei nostri ascoltatori.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Closely. Then he whispered softly.
Voci, Rete 1, Nicola Colotti al microfono questa mattina in compagnia dei nostri interlocutori per parlare della Svizzera, che potremmo dire si fece, si disfece, si rifece a cavallo della Belle Époque fino alle soglie della Prima Guerra Mondiale. Ci avevamo pensato noi, ci siamo detti, bisognerà parlare in maniera concentrica e dell'Europa e della Svizzera e del Ticino, della temperie anche politica e potremmo dire anche di scontro che ci fu in questi anni. E poi, come spesso succede, sono gli ascoltatori che ci anticipano, perché via un messaggio WhatsApp Franco ci manda una fotografia di un ritaglio, macchie di caffè, che dice: 100 anni fa, nel periodo 1899-1900, sulla piccola rivista ticinese Francesco Chiesa pubblicava le lettere iperboliche. Entrava così nel lessico canton ticinese la Repubblica dell'Iperbole, ossia il paese dell'esagerazione, della panna montata. Francesco Chiesa denunciava la politica degli avvocati, il linguaggio giornalistico triviale, eccetera, eccetera. Vedo appunto illuminarsi gli occhi di Alessandro Zanoli, che proprio al ruolo di Francesco Chiesa come uomo di lettere, ma anche come uomo di propulsione, potremmo dire, della coscienza ticinese, svizzera e italiana, certo, fu importante.
Importantissimo, ma si sono illuminati anche gli occhi di Orazio, non a caso, perché lui
e anche,
ha appena
pubblicato.
Sono
illuminati probabilmente anche gli orecchi di Fabrizio Viscontini.
Immagino di sì. Comunque Orazio, e non tocca a me dirlo, però lo dico, già che ci sono, ha appena pubblicato una nuova edizione delle lettere iperboliche di Chiesa, quindi questa segnalazione dell'ascoltatore sfonda una porta aperta, come si dice, perché noi siamo molto sintonizzati proprio sulla cultura di quel periodo e il contributo di Chiesa, stavamo dicendo, in questo momento storico per il Ticino è stato veramente fondamentale. Se posso permettermi soltanto di parlare un attimo di questo campo di studi che mi interessa molto.
E tra l'altro, scusate se ve lo ricordo, ma Alessandro Zanoli tra l'altro ha curato un libro dal titolo Francesco Chiesa e i suoi romanzi, sì. Quindi da letterato analizza, sì, ovviamente i romanzi di Chiesa, ma poi analizzare i romanzi di Chiesa significa analizzare un periodo storico, quindi
sì,
assolutamente.
Sì, è proprio questa la cosa curiosa. Quando si parla dei testi di Chiesa è assolutamente impossibile scinderli dal momento storico in cui sono stati scritti, forse più ancora di quello che succede per altri scrittori, forse più di quello che succede per certi libri di Bianconi o di altri scrittori ticinesi, perché vengono proprio da un humus culturale che oggi è completamente dimenticato. Quindi quando noi leggiamo Chiesa oggi, in un certo senso tendiamo a portarlo verso la nostra epoca, a leggerli con la sensibilità di persone che hanno già letto dei altri romanzi, che hanno già letto i libri per esempio del neorealismo italiano, che hanno letto i libri di Verga, cose del genere, ma ci perdiamo in realtà la specificità che questi libri avevano proprio per il momento storico in cui erano. E queste lettere iperboliche, come ci può sicuramente spiegare Orazio, sono molto interessanti, ma sono fondamentalmente legate al momento in cui sono state scritte, vero Orazio?
Certo, lui non volle più ripubblicare, lui ha vissuto a lungo, Chiesa è morto dopo gli anni 70, oltre il centenario, e sapeva di questa sua prova giovanile. Molti chiesero anche che lui raccogliesse in volume questi testi, Prezzolini innanzitutto lo chiese. Lui non volle più pubblicarlo perché li considerava una sorta di prosa minore, una prova giovanile, che le scrisse prima dei 30 anni, quindi non voleva più che... Anche perché poi il suo ruolo, diciamo la verità, era cambiato all'interno della società, da un ruolo, se vogliamo così dire, di larvata protesta socialisteggiante, perché aveva queste simpatie all'inizio, poi è passato, diciamo, a spiritus rector del Canton Ticino, diciamo era diventato l'intellettuale di riferimento.
Personaggio persino ingombrante a tratti,
sì, sì.
Francesco Chiesa. Però
è chiaro che negli anni 60 poi un'intera generazione non ha più voluto sentirne parlare di Francesco Chiesa, l'hanno seppellito.
Accadde tra l'altro qualcosa di vagamente simile anche con Canevascini in altra epoca.
Certo. Padre eterno delle lettere.
Grandi personaggi, sì, che comunque hanno segnato la storia di questo cantone, che sono diventati a tratti anche ingombranti, insomma bisognava in qualche modo anche un po' distruggerli, ma una cosa importante, secondo me, che può interessare al nostro pubblico, era davvero il paese dell'iperbole, il Canton Ticino di quell'epoca? Perché Chiesa ne parla come della Repubblica dell'iperbole? Perché era troppo concentrato su se stesso?
Sì, in fondo era questa, si era creata una situazione quasi di autoisolamento. Dopo la morte del secondo consigliere federale, che era Pioda, negli anni 60 dell'Ottocento, e il cantone è rimasto orfano fino al 1911, possiamo dire 1912, di un consigliere federale, quando arriva Giuseppe Motta. Allora, un periodo così lungo, quasi 50 anni di vacanza, di assenza di rappresentanza nel Consiglio federale, aveva creato una situazione estremamente tesa nel cantone. Un cantone che comunque era, si ritrovava ancora abbastanza chiuso. Sì, c'era stata l'apertura della ferrovia del Gottardo nel 1882.
Ma era anche persino vista con sospetto, no, da taluni.
Poi sì, per esempio da Carlo Salvioni, che lo considerava questa ferrovia una sorta di cavallo di Troia della germanizzazione del cantone. Cioè che la ferrovia portava appunto gruppi sempre più forti, sempre più economicamente forti, di svizzero-tedeschi nel cantone, che andavano ad occupare le posizioni più importanti, quelle dirigenziali, sia nelle ferrovie, sia nelle poste, sia nel settore alberghiero. Quindi si era creata una situazione molto tesa, e come ricordava lei prima, 1890 c'era stato anche un fatto di sangue molto grave, l'uccisione del consigliere di Stato Luigi Rossi, e dopo di allora sono intervenute le truppe federali per cercare di sedare la situazione, ed è lì che è nata l'idea della rappresentanza proporzionale nel cantone, perché si voleva che tutte più o meno le forze che contavano fossero rappresentate in governo, in modo da calmare gli spiriti che erano bollenti. Ma se si leggono le prose di quel periodo, veramente c'è da spaventarsi, perché erano violentissime. Cioè, le polemiche, per esempio, tra liberali e conservatori erano violentissime.
E c'era chi guardava quindi all'Italia addirittura, no? Da qui questo timore che la Svizzera potesse addirittura smembrarsi, no? C'è chi guardava, la Svizzera tedesca guardava la Germania del Kaiser, la Svizzera romana guardava la Francia repubblicana della Terza Repubblica, il Ticino guardava verso l'Italia, che era monarchica, quindi lo Stato unitario italiano del 1860-61, e poi vabbè, dopo però in Italia arriverà il fascismo, insomma, e questo Ticino che è sempre stato a metà strada. Ma c'era davvero il pericolo?
Ma c'era comunque verso l'Italia c'era una forte apertura, perché lo scambio erano elevati, cioè vigeva una sorta di libera circolazione delle persone.
E il Regno d'Italia, per non fare riferimenti al presente,
il Regno d'Italia cercava comunque di controllare le sue frontiere. Quando ci sono state le sommosse, per esempio nel 1898 a Milano, molti fuggirono, tra cui il famoso filosofo veronese Giuseppe Renzi, che trovò rifugio nel Canton Ticino assieme ad altri. E Renzi fu uno di quelli che si innamorarono delle istituzioni ticinesi, per esempio scrisse questo famoso opuscolo che bisogna mettere accanto a quello di Francesco Chiesa. Questo opuscolo si chiama Il Ticino, una Repubblica Italiana. Ma cosa voleva dire? Voleva dire che il Ticino mostrava all'Italia la bontà delle istituzioni repubblicane svizzere, e in questo caso ticinese. Era questo il suo scopo. Quindi il Ticino era diventato anche una sorta di piattaforma scambio, di transito, di rifugiati, di intellettuali che provenivano dall'Italia, da un lato, e dall'altro c'erano invece anche svizzeri tedeschi e romandi che cercavano di capire quale fosse l'indole di questo cantone, che era un po' ritenuto un po' strano, un po' monello, un po' chiuso, un po' aperto, cioè non si capiva bene quale fosse l'anima, no? Perché in quel periodo si parla molto, non si parla di identità, il termine identità, questo è interessante, non si trova mai nella prosa dell'epoca. Oggi è corrente, no? Tutti parliamo di identità ticinese, identità svizzera. All'epoca non c'è questo termine, c'è il termine di anima, il termine di indole, il termine di sentimento patria. Ecco, si voleva capire quale fosse l'indole di questo cantone, che apparteneva alla Svizzera politicamente ma culturalmente era italiano. E allora su questo sottile equilibrio, per esempio la stampa svizzero-tedesca cercava di capire quale fosse veramente la mentalità del cantone.
Fabrizio Viscontini, parlavamo dell'importanza dell'apertura della ferrovia del San Gottardo, che cambiò radicalmente anche il panorama economico di questo paese. In questo senso, questo Ticino che rimaneva in parte rurale ma in parte doveva modernizzarsi, come visse quell'epoca? Fabrizio Viscontini ancora ci sente? No, ce lo siamo persi, mi sa, perché non, è ancora collegato, che adesso chiedo ai colleghi che lo hanno al telefono per vedere. Beh, domanda che potrei anche girare ad Alessandro Zanoli, allora.
Perché volevo dire un'altra cosa, rispetto proprio alle iperboliche. La domanda che tu hai posto a lui ha una risposta parallela dal punto di vista letterario, che è, in fondo, no, le iperboliche non erano niente di speciale. C'è tutto un antefatto legato al carteggio, cioè allo scambio epistolare tra Chiesa e Giuseppe Prezzolini, che avviene proprio in quel periodo, dove Prezzolini chiede a Chiesa di poter leggere le iperboliche, perché ne ha sentito parlare da un loro comune conoscente, che è Olivetti, le legge e dice: sì, vabbè, no, sono interessanti, però di quei personaggi lì che lei descrive in Italia ce ne sono tantissimi, per cui non vedo niente di tanto originale. In effetti, se tu vai a vedere nella stampa dell'epoca, molte riviste, molti giornali avevano delle rubriche umoristiche, satiriche, in cui disegnavano dei ritratti di persone conosciute o anche famose, e ne ironizzavano i tratti calcando sui loro difetti, queste cose. Insomma, della satira si faceva già allora. Il punto è che in Ticino, in quel periodo, il primo a farlo è stato Chiesa. Ed è stato il primo a farlo con quella bravura, tant'è che le sue lettere iperboliche avevano suscitato un grande scandalo, avevano suscitato un grande interesse, proprio perché non c'era nient'altro, cioè non c'era nessun altro all'altezza di quel compito. Ed è quello che rende, secondo me, le iperboliche molto importanti, e di nuovo leggendole anche con l'occhio di oggi, perché il politologo sulle iperboliche può trovare dei punti e delle critiche legate a questi personaggi che sono adatti a descrivere i politici ancora di oggi. E questa è la cosa, secondo me, molto interessante.
E se posso aggiungere...
Orazio, perché Marchetti, semplicemente perché volevo dare una comunicazione a qualcuno che ci chiede quando avverrà la conferenza che ho citato prima, questa conferenza di dibattito tra storici. Orazio Martinetti parlerà ovviamente del suo libro, del quale stiamo parlando questa mattina, sul ciglio del fossato, la Svizzera alla vigilia della Grande Guerra, ma sarà una conferenza di dibattito tra storici, perché partecipa anche Fabrizio Viscontini, che era collegato fino a un attimo fa con noi, ma stiamo cercando di ripristinare il collegamento, o forse ci siamo riusciti. Fabrizio Viscontini?
Sì, mi
ecco,
sente?
Adesso l'abbiamo recuperato. Non so se è riuscito a sentire quanto dicevamo prima a proposito dell'apertura anche del Ticino al resto della Svizzera, e ovviamente facevamo riferimento all'apertura del traforo del San Gottardo, che modernizzò in parte il Ticino, o costrinse in qualche modo a modernizzarlo, un Ticino che però rimaneva prevalentemente rurale. Questa dicotomia poi come si risolve?
Ma bisogna dire comunque che nel periodo della Belle Époque il Ticino subisce una veloce modernizzazione, l'arrivo della seconda rivoluzione industriale classica, quindi il motore a scoppio, la chimica di sintesi e l'elettricità. Grazie alla ferrovia del Gottardo assistiamo a un veloce sviluppo del settore turistico. Naturalmente all'epoca si tratta di un turismo d'élite che riguarda le località di Lugano, Locarno, ma anche la media e l'Alta Leventina, e anche in parte la Valle di Blegno. E poi è un periodo nel quale ci vengono portate avanti anche delle importanti opere di bonifica, bisogna dire con alcune difficoltà, e quindi la modernità entra nel Cantone Ticino. La questione però è che questo sviluppo economico, siamo in una fase A del ciclo di Condorcet, quindi tra il 95 e il 14, subisce un rallentamento nel 1907, e qui praticamente c'è un po' un arresto dello sviluppo economico dell'epoca. E per quanto riguarda, in questi anni appunto si crea la questione ticinese, cioè i difficili rapporti tra il Ticino e la Svizzera, esiste una questione ticinese culturale e politica, ma anche una questione ticinese dal punto di vista economico. Quindi si parla per esempio dei mancati investimenti ferroviari nel Ticino, il fatto che la linea del Gottardo non sia ancora stata non sia ancora passata alla trazione elettrica, e poi addirittura si mette in discussione la stessa esistenza del più grande opificio dell'epoca, cioè dell'officina di riparazione ferroviaria di Bellinzona.
E quindi sono stati, insomma, tutti aspetti che sono ancora visibili oggi, o perlomeno le cui, insomma, basi poi sono rimaste, e in qualche modo hanno davvero trasformato il Ticino fino all'età moderna. Però sono rimaste anche, appunto, queste idee del molto ticinocentriche, no? Quel essere sempre un po' lamentosi. In fondo l'abbiamo ritrovato anche nella politica moderna, e Orazio Martinetti sicuramente, analizzando questo periodo storico, ha scoperto molte di queste caratteristiche che sono cominciate. Ci veniamo tra un attimo, perché vorrei poi dopo davvero tornare a questo tema del come veniva percepito il Ticino nel resto della Svizzera, in un'epoca in cui invece si aveva la tendenza a guardare sempre soltanto il proprio ombelico. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus steal you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Parlavamo della galleria del San Gottardo, quella ferroviaria, inaugurata nel 1880, adesso oggi abbiamo i problemi del traffico invece legato alla galleria autostradale, insomma. Poi oggi abbiamo invece Alp Transit, e quindi il Ticino si sente molto più collegato al resto della Svizzera. Orazio Martinetti, questa Svizzera appunto che cercava di restare unita nonostante lo sfaldarsi dei grandi imperi europei e alle soglie della Prima Guerra Mondiale, ma il Ticino come veniva percepito nel resto della Svizzera in quell'epoca?
E il Ticino si era fatta un po' questa fama di cantone discolo, no? Di cantore che insomma non seguiva proprio attentamente quello che avveniva nella centrale del potere che allora si stava costituendo lentamente. Non possiamo pensare oggi a un Consiglio federale potente come lo è oggi, però in quel periodo si comincia a formare quello che si è chiamata la democrazia dei gruppi o la democrazia organizzata, vale a dire un processo di tipo centripeto, cioè rivolto verso un centro, quindi voleva dire creare tutta una serie di organizzazioni e associazioni che avessero un irradiamento su tutto il paese, su tutto il suolo nazionale, no? Queste associazioni di vertici, anche i partiti. In quel periodo vede anche i partiti organizzarsi sempre di più verso un centro, quindi quelli che saranno poi definiti i partiti Mantello, l'associazione Mantello, cioè le organizzazioni, anche i sindacati per esempio, no? L'associazione padronale, cioè tutti cercano di darsi un'organizzazione nazionale, proprio perché tutt'attorno la creazione degli stati nazionali aveva, per così dire, rimpicciolito la Svizzera. Cioè se prima dell'unificazione dell'Italia e della Germania la Svizzera aveva a che fare con degli stati vicini che erano dei principali, dei principati, dei granducati eccetera, improvvisamente quando nascono questi grandi paesi unificati come la Germania, l'Italia, la Francia lo era già prima, no? Un paese diciamo centralizzatore per antonomasia, ecco che la Svizzera si ritrova in mezzo a delle potenze. Prima non era così. Allora la Svizzera si chiede, ma noi cosa siamo? Cioè siamo uno stato cuscinetto, d'accordo, stato creato per evitare altre guerre all'interno dell'Europa, però noi vogliamo anche darci un'idea di nazione. Allora, se siamo una nazione, come lo sono le altre, che cosa siamo noi? Siamo carne? Siamo pesce? Che cosa siamo? Visto che il paese è così diviso, così frammentato, per lingue, per religioni, per culture, per tradizioni, per storia, no? Perché il Ticino diventa cantone nel 1803, ma prima era un paese suddito, quindi difficile creare una coscienza nazionale quando tu sei suddito. Allora pian piano si crea tutto questo movimento patriottico che inizia per esempio sulla stampa, che inizia per esempio nella scuola, che inizia nei partiti, che inizia nell'esercito. Quindi bisogna in qualche modo creare una coscienza nazionale anche nei ticinesi, ticinesi che hanno questa cultura italiana dentro di sé e lo dirà molto bene, anzi è il cavallo di battaglia di Francesco Chiesa, quale continua a ripetere: noi siamo culturalmente italiani e guai a chi tocca la nostra cultura. Questo è l'aspetto fondamentale del suo insegnamento.
E come fare allora, Alessandro Zanoli, a conciliare questa anima molto filo italiana, molto legata alla cultura italiana, con comunque un'appartenenza elvetica e soprattutto in un paese che cerca di fondare le proprie radici
elvetiche? Questo è veramente molto interessante. Io ringrazio Orazio per aver scritto nel suo libro e aver analizzato questo tema dal punto di vista culturale, perché nell'atteggiamento di Chiesa in particolare sono proprio questi gli anni decisivi in cui si assiste a un cambiamento di prospettiva. Chiesa, che all'inizio della sua carriera, possiamo dire dalla fine dell'Ottocento fino al 1910, è sempre stato legatissimo alla cultura italiana, ha pubblicato i suoi primi libri di poesie in Italia, ha mantenuto contatti con gli intellettuali italiani perché era redattore letterario di una rivista che si chiamava Pagine Libere, una rivista di Lugano, e lui era quello che scriveva, non so, scriveva a Gozzano, scriveva agli scrittori italiani più importanti dell'epoca, a Marinetti. lui aveva questo background italiano molto forte, di vicinanza alla cultura italiana, improvvisamente si rende conto in realtà che lo sforzo nazionale, questo che ha appena descritto Orazio, va assecondato e bisogna fare in modo che i ticinesi sentano fortemente la loro appartenenza alla Svizzera, e questo gli nasce, lo si legge anche nel carteggio con Bertoni, no? Lui riflettendo insieme al suo genero, era il marito,
sì, aveva,
di sua sorella, no?
Sì.
Suo cognato, quindi, ecco, scusate, riflette attorno a questo tema e si esprime chiaramente in termini i termini della sua riflessione nel famoso discorso dei tre pilastri, no? Lui dice la Svizzera è come un tempio greco sostenuto da tre colonne che apparentemente sono parallele, ma se li si guardano in prospettiva convergono tutte verso uno stesso vertice, perché questa era una delle direttive dell'architettura greca. Lui fa questa metafora un po' da Aldo Moro, se vogliamo, no? Il discorso delle convergenze parallele. Però lui veramente dà una svolta al suo pensiero nel 1913 e lo fa in tre discorsi che tiene in tre posti diversi della Svizzera, dove viene invitato come rappresentante del Ticino. Esprime per la prima volta queste sue convinzioni elvetiste, e qui si mette, occorre dirlo, in una situazione complicata, perché lui dice: siamo italiani per cultura, ma siamo svizzeri per formazione sociale e politica, e dobbiamo sempre tenere presente questo, e si crea un equilibrio instabile attorno a questi due poli, e quello è rimasto per sempre.
Che il suo sarà un elvetismo sempre molto tiepido comunque, perché innanzitutto vengono i cantoni, cioè uno degli argomenti di forte dibattito dell'epoca è sempre questa relazione fra unitari, cioè quelli che vogliono sempre più centralizzare le competenze verso un punto unico, che sarebbe poi l'amministrazione bernese, e ci sono dall'altra parte i federalisti, cioè quelli che invece cercano di difendere le prerogative dei cantoni, cioè le prerogative storiche. Uno dei dibattiti più intensi che si verificano in quel periodo è proprio questo dibattito fra unitari e federalisti. Francesco Chiesa si schiera nettamente a favore dei federalisti, anche se cerca appunto di trovare un punto d'incontro, come si diceva nella sua metafora del tempio greco, no? Un vertice dove tutti si possono ritrovare sotto un'unica bandiera. Però attenzione, lui dice in più occasioni, attenzione all'omologazione. Noi non vogliamo essere un paese livellato, non vogliamo creare una sorta di mezzo sangue questo paese, bisogna stare attenti di non confondere le acque, le culture non vanno confuse, la cultura ticinese è una cultura prettamente italiana, lui la definisce sempre la nostra grande madre, gloriosa madre italiana, quindi il suo punto di riferimento è chiaro. Però è chiaro che dall'altra parte ci sono le istituzioni, le democrazie, eccetera, le istituzioni tipicamente svizzere, in queste noi ci riconosciamo, però non dobbiamo confondere i ruoli.
Non facile peraltro tenere insieme questi pilastri che poi formano l'architrave sul quale si regge il federalismo.
Sì, posso dire ancora su una cosa, questa va proprio in crisi questa cosa quando c'è la guerra. Nel momento in cui si verifica lo scontro bellico, lì sì che delle visioni di culture fanno un crash che è molto difficile da gestire anche culturalmente.
Fabrizio Viscontini, la dimensione cantonal ticinese, la dimensione elvetica con questa Svizzera divisa ma che comunque cerca di tenere insieme la propria vocazione di Willensnation, e poi c'è l'Europa e c'è il mondo. Si può dire che in fondo siamo già di fronte a dei processi di globalizzazione? Oggi ne parliamo così tanto di globalizzazione, ma forse la globalizzazione è arrivata proprio in quell'epoca.
Sì, negli anni che precedettero il primo conflitto mondiale, il mondo all'epoca era già globalizzato. Infatti gli investimenti esteri delle diverse nazioni si erano sviluppati moltissimo, e fino al 1979 non incontreremo una percentuale di investimenti così elevata. Quindi era un mondo globalizzato, un mondo nella quale le popolazioni si spostavano, si investiva appunto all'estero, e quindi c'era anche una notevole circolazione di idee. Tutto questo avrà fine col primo conflitto mondiale, e nel periodo fra le due guerre mondiali avremo invece una situazione piuttosto di chiusura a livello mondiale, ma anche a livello ticinese.
E il Ticino è partecipe di questo movimento di globalizzazione, perché dicevamo prima, comincia un'epoca di trasformazione anche dal punto di vista dei trasporti, il turismo, è un cantone che deve comunque cercare di aprirsi, però rimane un po' ai margini di queste grandi trasformazioni.
Diciamo, rimane ai margini, ma fino a un certo punto, se pensiamo per esempio al settore industriale, il settore industriale ticinese si sviluppa grazie alle rimesse degli emigranti che vengono reinvestite in Ticino, ma anche grazie agli investimenti fatti dalla Lombardia e anche dal sud, dalla Germania e dalla Svizzera interna. Quindi esiste questo, il cantone Ticino comunque fa parte di questo fenomeno di globalizzazione.
E tra l'altro, se parliamo di trasporti e parliamo di merci, mi corre l'obbligo di precisare che il dibattito conferenza con Orazio Martinetti e Fabrizio Discontini per parlare appunto del libro sul ciglio del fossato sabato 14 luglio alle 18 si svolgerà proprio presso il Dazio Grande, che mi sembra un luogo simbolicamente interessante, Orazio. Il Ticino appunto, che anche perché da chiedersi se c'erano anche delle dicotomie tra sopraceneri e sottoceneri in quell'epoca.
Beh sì, le dicotomie esistono ancora oggi, erano presenti anche allora evidentemente. È stata poi la ferrovia, diciamo, a gerarchizzare gli spazi, come ci raccontano i geografi. Evidentemente la ferrovia crea una sorta di spina dorsale all'interno del cantone, da Airolo fino a Chiasso, e questo l'asse nord-sud principale, che mette poi in collegamento il nord Europa con Milano. Questa è la grande arteria, no? Che poi crea diversi poli, quindi a partire da Airolo, Faido, Biasca, dove c'è il primo deposito di locomotive, poi Bellinzona, dove sorgerà appunto l'officina, e poi Chiasso, che è appunto la città degli spedizionieri. Questo è l'asse che tiene assieme, che tiene in piedi il cantone. Poi però la ferrovia agevola anche, favorisce la costruzione delle ferrovie regionali, quindi la ferrovia che va da Locarno fino a Bignasco, poi quella la Biasca Quarossa, eccetera, eccetera. Cioè le ferrovie nascono come delle costole, no? Che si innestano sull'asse principale. E diciamo che gli storici dell'economia, e credo che Fabrizio Viscontini potrà confermarlo, assegnano molta importanza a questo fatto, cioè è proprio la ferrovia che riesce a smuovere questo cantone, a dargli anche un'industria, anche un settore terziario che pian piano si avvicinerà a quello d'Oltralpe, anche se non raggiungerà mai, come d'altronde non raggiunge nemmeno oggi, i livelli di sviluppo d'oltre Gottardo.
Ci avviamo alla conclusione ed è chiaro, potremmo parlare ancora molto di questo periodo storico, così come di quello che successe subito dopo e gli anni a venire della modernizzazione del Novecento. Però la domanda conclusiva che ci si può fare, e vorrei cominciare da Alessandro Zanoli, perché e in che senso è attuale un libro come questo di Orazio Martinetti sul ciglio del fossato, la Svizzera alla vigilia della Grande Guerra?
L'impressione che io ho avuto leggendolo è che ci ponga davanti agli occhi in modo molto macroscopico la questione del nazionalismo, del senso del nazionalismo, che è qualcosa che noi oggi stiamo vivendo in modo molto importante a livello mondiale. E protezionismo e nazionalismo sono temi che già in quell'epoca si evidenziavano e si legavano poi in un contesto politico talmente contrastato da portare a una guerra. È chiaro, adesso non vogliamo fare i catastrofisti a tutti i costi, però effettivamente da riflettere, perché mostra come nel momento in cui ci sono dei nazionalismi che si irrigidiscono e che cominciano a vedere la prospettiva di sviluppo soltanto attraverso uno scontro e non attraverso una mediazione, portano effettivamente poi a uno scontro. E questo credo che non va mai dimenticato, il rischio che creando questi blocchi di pensiero rigidi e non in grado di discutere, non in grado di dialogare, si vada verso una catastrofe è molto grosso e fa pensare.
Fabrizio Viscontini, una battuta conclusiva: sabato 14 luglio presso il Dazio Grande alle 18 in conferenza con Orazio Martinetti, cosa dirà per presentare questo libro? Cosa direbbe di primo acchito?
Ma sicuramente l'importanza, la centralità che hanno avuto i rapporti in passato, ma ancora oggi, tra il Ticino, la Confederazione e rispettivamente le influenze esterne alla Confederazione, quindi come la Confederazione si situa in ambito europeo e in ambito mondiale.
Orazio Martinetti, in conclusione, domanda un po' provocatoria, potremmo definirci sul ciglio di altri fossati oggi?
Diciamo che le premesse ci sono in determinate situazioni, io non sarei così catastrofista, ma effettivamente certi sviluppi che si vedono nascere in Europa, diciamo prima nei paesi dell'est, ma ora lo vediamo anche in altri paesi che erano più o meno acquisiti alla causa europea, cominciano a dubitare della bontà del progetto europeo, e quindi un progetto che ha assicurato appunto decenni di pace, di sviluppo economico, di prosperità a questo continente, ora vedo delle derive quanto pericolose, ecco, derive che io ho osservato anche nel periodo che ho studiato, perché in quel periodo, appunto, diceva Zanoli prima, del nazionalismi e degli imperialismi, c'erano anche altri frutti, io li chiamo frutti velenosi che erano l'antisemitismo e il razzismo. Sono quei poi frutti lì che poi la guerra finirà per incancrenire, per peggiorare, e difatti la prima guerra mondiale non risolverà nessun problema. Si pensava che la guerra dovesse risolvere, in realtà ne ha creati di altri, e si vedrà poi a partire dal 1919 per tutti gli anni 20 eccetera nascere in tutta Europa, tranne che in Svizzera, dei governi nazionalisti, imperialisti, razzisti, cioè fondati sulla dottrina della razza, che sfoceranno poi nella Seconda Guerra Mondiale.
Sul ciglio del fossato, la Svizzera alla vigilia della Grande Guerra, con una prefazione di Francesca Rigotti per le edizioni Armando Dadò. Orazio Martinetti, assieme agli altri interlocutori di questa mattina, che ne è l'autore, e dicevamo appunto gli altri interlocutori, Alessandro Zanoli, redattore del settimanale Azione, Fabrizio Viscontini, storico, tra l'altro Alessandro Zanoli studioso anche del pensiero letterario di Francesco Chiesa, abbiamo cercato così di darvene un assaggio, si diceva potrebbe essere anche un libro interessante come manuale di scuola, ma può essere anche soltanto un libro interessante da leggere per cercare di capire che in fondo non inventiamo niente, la storia è davvero maestra della vita, forse ci fa capire anche l'epoca nella quale viviamo oggi. Grazie di essere stati con noi, da Nicola Colati al microfono a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto.